Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro, e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore.
Allora anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, entrò, vide e credette. Anche Pietro, Giovanni, videro e credettero. Che cosa videro? La tomba vuota, dei teli appoggiati per terra. Videro dei segni e credettero in quello che Gesù aveva loro detto, e cioè che dopo 3 giorni sarebbe risorto dai morti. Quindi, carissimi, vedete, nella Chiesa siamo tutti sullo stesso piano, sia i primi testimoni, sia gli ultimi. La fede è credere che Gesù è risorto dai morti. Il fondamento della nostra fede è tutto qui. Poi ci sono anche le altre cose che servono alla nostra intelligenza, al nostro cuore, che sono servite per definire i dogmi della Chiesa, il credo, per distinguerlo dalle false interpretazioni. Non che ha scritto Gesù, non che ha preteso Gesù. Gesù ha preteso dai suoi contemporanei una cosa sola: la fede che lui fosse il figlio di Dio. I discepoli devono credere che lui era il figlio di Dio. E poi, dopo la morte, che lui è il vivente. La fede è tutto qua. Credere che Gesù ha vinto la morte ed è risorto. Ma io non so quanto noi siamo consapevoli di questa cosa, anche noi credenti. Ci pensiamo al fatto che la morte è stata distrutta, è stata ingoiata, che non esiste più. Dice, sì, però noi la sperimentiamo. E beh, certo, noi la sperimentiamo perché viviamo da peccatori, viviamo da uomini, non viviamo come Gesù. Se noi forse avessimo il coraggio di vivere pienamente uniti a Dio, non sperimenteremmo la morte neanche a noi. Infatti c'è stata una creatura che non ha sperimentato la morte oltre a Gesù. Chi è? Ve la ricordate? Maria, no? Anche se non era figlia di Dio, è stata assunta in cielo. Allora, è talmente difficile questo mistero grande della nostra esistenza, della nostra materia, di quello che ci sarà dopo, no? Che anche oggi alcuni dicono che dopo la morte non c'è niente, siamo solo materia. Alcuni invece dicono che cosa? Che l'anima è immortale, i filosofi. E allora anche noi cristiani rischiamo di confondere l'immortalità con la risurrezione. L'immortalità dell'anima è una cosa, la risurrezione è un'altra cosa. Tant'è che il secolo scorso un autore, un esegeta, ha voluto scrivere proprio una riflessione: immortalità e risurrezione sono due cose diverse. La risurrezione vuol dire che la vita continua. La vita, così come la sperimentiamo noi nella sua carnalità, nella sua corporeità, continua. E come continua? Continua in un modo meraviglioso. Liberata dal peccato, liberata dalla malattia, liberata dalla caducità. Una vita come era stata pensata nella creazione, una vita eterna. Questa vita è possibile solo se è vissuta nella verità, nell'amore, nella comunione. Questo è ciò che ha realizzato Gesù. Quindi Gesù è risorto per essere sempre il Figlio di Dio davanti a Lui, per essere il capo di una umanità nuova, una umanità diversa da quella che si è venuta a costituire dopo il peccato di Adamo. Oggi noi celebriamo il mistero della nostra fede, perché la Pasqua è la nostra fede. Perché se Gesù non fosse risorto, dice San Paolo, allora è vana la vostra fede. E se voi avete speranza in Gesù solamente per questa vita, dice Gesù, siete da compiangere più di tutti gli altri uomini. Quindi la nostra fede è credere che Gesù è risorto e credere che la vita vera sia quella lì che noi dobbiamo cercare, non questa qui con l'aiuto di Dio, quella là, cioè la risurrezione. È una risurrezione che però deve cominciare oggi, perché già oggi noi dobbiamo vivere come risorti. Ce lo ricordava San Paolo nella seconda lettura, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Siamo stati aspersi dall'acqua, simbolo del battesimo. Che cosa ci dice il battesimo? Ci dice che noi siamo rinati un'altra volta. Siamo stati immersi nell'acqua e siamo usciti dall'acqua, così come i bambini escono dall'acqua, dal liquido materno e entrano in questa vita materiale, così noi usciamo dall'acqua, simbolo della morte di Cristo, per rinascere. Chi è rinato deve vivere secondo la nuova vita. E come possiamo vivere questa nuova vita, carissimi? Ce lo ricorda in modo magistrale questa pagina, ad esempio, del Vangelo. Maria di Magdala all'alba è andata al sepolcro per onorare la tomba di Gesù. E poi chiama i discepoli corrono. Sant'Agostino ha una pagina bellissima su questa corsa. Il discepolo che corre di più era quello che più amava Gesù. Mettiamoci nei panni di questa donna, di questa Maria, che ha visto Gesù morire, ha visto Gesù veniva sepolto, sigillato con la pietra, e nonostante questo lei almeno va al sepolcro. Non può staccarsi da quest'uomo, da questo stupendo uomo che ha attraversato le strade della Palestina, questo stupendo uomo che ha insegnato una dottrina speciale, che si relazionava con gli uomini in modo particolare, ma soprattutto, come ci ricorda la prima lettura, è passato sanando e beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo. E come si fa a non correre al sepolcro ad onorare Dio? Questo è un modo bellissimo, no? Per ricordarci il primo comandamento, amare Dio sopra ogni cosa, con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutta la mente. Solamente chi ama può correre verso il sepolcro, verso la tomba. Allora il primo modo di vivere questa nuova vita è quello di amare Gesù con tutto il cuore, di essere consapevoli di quello che Gesù ha fatto per noi, ci ha fatti rinascere una nuova vita. Vuole liberarci dal potere del diavolo, vuole liberarci dalla insignificanza della nostra esistenza, dal non senso, dai limiti. Se Gesù è risorto, allora vuol dire che la nostra vita vera è quella lì del risorto, e noi dobbiamo vivere in questa vita, non nella vita materiale. Dobbiamo credere in questo e cominciare a vivere questa nuova vita, libera dal peccato, libera dal demonio, libera da qualsiasi limite. Noi dobbiamo, carissimi, cercare di imitare questi apostoli che dopo la morte si sono riavuti e hanno cominciato la vita di fede. La Chiesa è questo, perché la Chiesa nasce quel giorno, quella mattina, in cui gli apostoli vanno là, vedono e credono e cominciano ad andare in giro per il mondo ad annunziare questa verità straordinaria. Gesù non è morto, è risorto. Gesù è vivo. La seconda cosa che vorrei lasciarvi è questa. Se Gesù è vivo, non è morto, è risorto e vivo, che cosa fa Gesù vivo e risorto? Secondo voi che cosa fa Gesù in questo momento? Ci sta cercando di costruire una relazione personale con ognuno di noi. Come ha percorso per 3 anni le strade della Palestina, andando di casa in casa, di villaggio in villaggio, come andava a cercare la pecorella smarrita, come andava a cercare tutti coloro che aspettano la vita, che vogliono veramente vivere, come andava in giro, va ancora in giro Gesù, non è che se ne sta nell'Empireo, quella è un'altra visione, una visione filosofica, un'altra cosa. Gesù risorto va ancora in giro per le strade del mondo a cercare le pecorelle smarrite, a cercare noi, per costruire con ognuno di noi una relazione personale, per liberarci dal potere del diavolo. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, come Dio consacrò in Spirito Santo Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando. Questa volontà, questo desiderio, questa attività non è morta, è continua. Mentre predico, in questo momento mi viene in mente che cosa? La testimonianza di Teresa di Calcutta. Lei dice che mentre camminava, lei era una suora, era andata in India, faceva quelle attività che normalmente fanno le suore, che facciamo noi, no? Allora il Signore invece gli si è avvicinato e gli ha detto: vuoi manifestare il mio amore? Vuoi essere la mia presenza d'amore in mezzo agli ultimi di questo mondo? Madre Teresa gli ha detto sì, ed è andata. Capite? Mentre camminava gli si è fatto vicino e gli ha detto così. E noi diciamo, ah però che fortunata Madre Teresa, ma magari ce lo dice anche noi ogni giorno e non ce ne accorgiamo. Madre Teresa era una donna di preghiera, era una donna che forse si cercava il Signore, si interrogava, no? Certo che se noi, come capita di sentire nelle confessioni, ci alziamo al mattino e già siamo preoccupati di tutte le cose inutili di questo mondo, se siamo preoccupati solo di realizzarci in questo mondo, cioè è difficile che possiamo sentire la voce di Gesù che ci chiede che cosa possiamo fare, che cosa vogliamo fare. Gesù è con noi, cammina con noi. Gesù bussa continuamente al nostro cuore, come dice l'Apocalisse, sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, cenerò con lui. Quindi noi, carissimi, la prima cosa che dovremmo fare, se siamo risorti con Cristo, come ci ricorda San Paolo, quando apriamo gli occhi al mattino dovremmo dire: Signore, che cosa posso fare oggi per te? Invece noi che cosa diciamo? Signore, fai questo per me? Perché non fai questo per me? E Gesù ti dice: e tu perché non fai questo per me? Ad esempio, credere nella parola di Dio e metterla in pratica? Così, molto banalmente, Tanto la prima cosa che il Signore vuole da noi è questo, no? Tante volte tanti mi chiedono: ma il Signore chissà cosa vuole da me? Guarda, una cosa sicura la vuole, che viva il Vangelo. Comincia a far questo e stai tranquillo. Ecco, carissimi, lo so che forse posso sembrare un po' dirompente, ma noi abbiamo bisogno di svegliarci, carissimi. Perché vedete il mondo nel quale siamo immersi, no? C'è un attacco violento in tutto il mondo contro la nostra fede, contro Gesù. Il demonio è scatenato. E più vede che noi siamo disorientati, assorbiti dalle cose materiali, colpiti anche dai disastri sociali, economici che ci sono, che sicuramente ci disturbano, ci distraggono, perché le fatiche, chi non ha lavoro, chi soffre, sicuramente sono tutte cose che però creano, che cosa? Così un clima di disorientamento, di confusione, di debolezza. E allora il demonio può scatenarsi, no? Forse qualcuno di voi sorride e dice: ma il padre crede ancora nel demonio, no? Ma lo dice la scrittura, no? Passò beneficando e risanando coloro che stavano sotto il potere del diavolo. Guardate che questa è una delle prime prediche che ha fatto San Pietro. E che cosa ha detto? Che il succo dell'attività di Gesù è quella di liberarci dal potere del diavolo. E se noi non crediamo nel diavolo, è tutto finito. È tutto finito. Cosa deve fare Gesù? Deve farci trovare lavoro? Deve guarirci da un tumore? Se non ci libera invece dal male, cosa deve fare? Allora, carissimi, oggi celebriamo la Pasqua, questa meravigliosa celebrazione. Celebriamo questa meravigliosa verità. Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? La morte è stata ingoiata dalla vita. La vita ha prevalso. L'amore è immortale. Pensate, Gesù muore per amore. L'amore dischiude le porte dell'immortalità. L'amore libera dalla morte, dal peccato, dai limiti. Lasciamoci amare da Gesù. Lasciamoci cercare da Gesù. Accogliamo Gesù nel nostro cuore, nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Oggi si dice la famiglia è in crisi. Ma come diciamo noi nel nostro corso, ma voi quando vi siete sposati avete invitato Gesù alle vostre nozze? Avete fatto entrare nella vostra casa? Avete edificato la vostra casa assieme a Gesù? Allora chiediamo al Signore che venga a visitare i nostri cuori, le nostre vite, le nostre case e determiniamoci a vivere per quanto ci è possibile in comunione con Lui, assieme a Lui.